3. Sette indicatori di maledizioni nella vita di una persona. Ve li propongo. Vi darò ora sette indicatori che vi mostreranno che probabilmente c'è una maledizione. La presenza di uno o due elementi non è sufficiente a volte per determinare la presenza di una maledizione, ma l'aggiunta o la ricorrenza di uno di questi ci permette di riconoscerla. Noi oranti, quando constatiamo fenomeni ricorrenti tra questi sette, ditevi che è possibile che all'origine di questo malessere vi sia una maledizione. La ricercate e poi dovete romperla. Vi insegnerò come romperla. Qualsiasi maledizione può essere rotta. Bisogna tuttavia consultare sempre lo Spirito Santo per esserne sicuri. L'elenco non è esaustivo. Le citazioni di questo capitolo si trovano principalmente in Deuteronomio 28. Primo indicatore: collasso mentale o emotivo. Delirio, cecità e pazzia, il panico, la minaccia, un cuore trepidante, languore di occhi e angoscia di anima. Queste persone non hanno più il pieno controllo dei loro pensieri, emozioni e reazioni. È la confusione e la depressione che si radicano spesso nell'implicazione occulta, a volte demoniaca. La cura spesso viene dopo. La prima cosa da fare è rinunciare al coinvolgimento occulto, annullare la maledizione e scacciare i demoni. Secondo, malattie croniche o ripetute, spesso ereditarie, dice la parola di Dio. Di peste, con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'arsura, con la siccità, con il carbonchio e con la ruggine, con le ulcere d'Egitto, con buboni, scabbia e pruriti, alle ginocchia e alle cosce con un'ulcera maligna, te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi, flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate, le infermità dell'Egitto, ogni altra malattia e ogni altro flagello. Tutte queste possono essere originate da una maledizione. Tali mali, trasmettendosi di generazione in generazione, sono l'indicatore più comune di una maledizione in atto. Un pastore protestante soffriva di una malattia ereditaria incurabile ed era in fase terminale. Produceva troppo ferro nel sangue. Il ferro si accumulava nel fegato e nel cuore. Suo padre era morto a 67 anni. Lui ne aveva 60. Una domenica mattina, serenamente, fece questa dichiarazione e disse: Nel nome di Gesù mi libero da ogni eredità malsana proveniente da mio padre. Tutti i sintomi della sua malattia scomparvero immediatamente e per sempre, unicamente dissociandosi dagli antenati, attraverso delle preghiere molto semplici. Guardate quanto sia importante il potere del pronunciare con la bocca. Noi sottostimiamo l'importanza della bocca e della parola pronunciata e la fede del cuore. Terzo, infertilità, aborti spontanei e qualsiasi problema femminile simile. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo. Questa maledizione può colpire gli organi e le funzioni del corpo in vista della procreazione, incapacità di concepire, portare a termine, mestruazioni irregolari o assenti, crampi mestruali estenuanti, frigidità, cisti, tumori alle escrescenze o difetti strutturali che nuociono al processo riproduttivo. Una donna cristiana di una trentina d'anni, missionaria in Asia, aveva il ciclo solo ogni 6 o 10 mesi dall'età di 13 anni. A 20 anni aveva assunto dei farmaci che poi si erano rivelati inefficaci. Dato che era single, non vi aveva dato tanto peso. Una sera, mentre era sola nella sua stanza, ascoltando un insegnamento sulle maledizioni, ripeté la preghiera del conferenziere per rompere le maledizioni. Non sentì nulla, ma pregò fiduciosa che la grazia di Dio operasse nella sua vita. Spinta interiormente, cominciò ad annotare nel suo calendario la data delle sue mestruazioni. Qualche mese dopo si rese conto che ora avvenivano tra i 27 e i 29 giorni. Si ricordò che durante la sua adolescenza, tra i 13 e i 17 anni, insieme con le sue amiche, le mestruazioni avevano ricevuto questo nomignolo, cioè loro le chiamavano la maledizione. Questo gli dimostrò che morte e vita sono in potere della lingua. Anche il peso corporeo, che prima fluttuava costantemente, si stabilizzò. Un altro indicatore della presenza di una maledizione può essere il cordone ombelicale intorno al collo. Quarto, fallimento del matrimonio e deterioramento delle relazioni familiari. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia, dice Deuteronomio. È una maledizione molto diffusa al giorno d'oggi. Tanti genitori vedono i loro figli e nipoti diventare prigionieri di una sottocultura di ribellione dedicata alla droga, alla sessualità, alla musica satanica e alle molteplici forme dell'occultismo. La soluzione è innanzitutto quella di prendere coscienza che vi potrebbe essere una maledizione in atto. Poi bisogna seguire le varie tappe per spezzare la maledizione e liberare coloro che ne sono prigionieri. Quinto, insufficienza finanziaria continua. Sempre la parola di Dio ci parla. Maledette saranno la tua cesta e la tua madia. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà. Poiché non avrai servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Le quattro insieme costituiscono la povertà assoluta. La prosperità è una benedizione, mentre invece la povertà è una maledizione. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. 2 Corinti 9, versetto 8. La misura dell'offerta di Dio per noi trascende il semplice bisogno e si eleva fino all'abbondanza. Siamo colmi al di là del necessario solo per aiutare gli altri bisognosi, cioè per fare la carità. Normalmente un individuo, una famiglia o un gruppo nella povertà, al di fuori del caso di persecuzione a causa della loro fede, sono poveri a causa di una maledizione. La persecuzione può farci entrare nella povertà. Non possiamo fuggire dalla persecuzione perché questa è la croce che dobbiamo portare. Dobbiamo amare coloro che ci perseguitano. Ma se noi viviamo nella povertà costante, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E probabilmente è legata ad una maledizione. Sesto, tendenza agli incidenti bizzarri. Andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Rompersi la stessa gamba 3 volte in 18 mesi. Un buon autista che ha diversi incidenti d'automobile e si dice: ma perché mi capita spesso questo? Rompersi la caviglia scendendo banalmente dal marciapiede, oppure rompersi un dente mordendo un frutto molle. Schiacciarsi un dito chiudendo la portiera della propria auto in modo assolutamente banale, scivolare sulle scale e farsi molto male. Tutti questi sono piccoli incidenti che capitano uno dietro l'altro molto frequentemente. È come se ci fosse una forza malvagia che attacca queste persone. In un momento critico li afferra, li fa inciampare oppure li spinge a fare improvvisamente un gesto cattivo e dicono a se stessi: ma non so cosa mi abbia spinto a fare questo. 7. Antecedenti di suicidi e di morti non naturali e premature. Quando un antenato si ribella a Dio, Dio decide di eliminarlo dalla faccia della terra, non solo lui, ma tutta la sua discendenza, a causa della maledizione proveniente dalla ribellione. È così che le morti si susseguono in quella famiglia fino a quando non c'è più nessuna nascita, e poi, a un certo punto, quella famiglia scompare dalla faccia della terra. La parola di Dio ci dice: finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie, sempre in Deuteronomio, questa maledizione colpisce non solo l'individuo, ma anche la famiglia, il clan, la tribù, eccetera, e dura di generazione in generazione fino a quando non resta più nessuno di quella discendenza. Spesso coloro che sono colpiti da una simile maledizione ne hanno il presentimento. Dicono: è successo a mio padre e io sono il prossimo della lista. Un sintomo frequente è che fissano addirittura la data della loro morte. So che non vivrò più di 45 anni, oppure dicono: tutti gli uomini della mia famiglia muoiono giovani.